Hai detto che il Signore ti ha mostrato che devi ancora rivelare alcune cose che circolano nel mondo cristiano e che ingannano tanti fedeli. E i cristiani che hanno Gesù e hanno la potenza di vivere una vita piena di miracoli, di vittorie, purtroppo non camminano in questa potenza che Dio ci ha dato perché sono ingannati da bugie, da dottrine false. E vogliamo assicurarci che noi non veniamo ingannati da queste.
Ma anche chiese con lo Spirito Santo, eh? Chiese che credono al battesimo dello Spirito, nelle guarigioni, e purtroppo, però vediamo a Matteo 7, 21 a 23, che lì c'è gente che faceva miracoli e tutto, però Gesù dice andatevi, io non vi conosco. E allora attenzione a queste chiese che si addormentano perché fanno quattro miracoli qua e là. I miracoli sono secondari, non sono più. Infatti Gesù in Giovanni 6 ha sgridato i giudei perché dice, voi mi cercate perché avete non per i miracoli, ma mi cercate perché avete mangiato la pagnotta. Gli ha detto, avete mangiato. E lui dice, adesso se volete mangiare ancora, mangiate la mia carne, bevete il mio sangue. Giovanni 6. E allora, queste chiese che fanno tanti miracoli, i miracoli li facciamo anche noi, e guarigioni li facciamo anche noi, o meglio lo Spirito Santo, quindi non è da dire che i miracoli, ma anche i maghi d'Egitto facevano miracoli. Quindi queste chiese che si appoggiano sui miracoli che fanno, e stiano attenti perché i miracoli non bastano. I miracoli sono per accompagnare il messaggio di Gesù. I miracoli non vengono al primo posto, vengono al secondo posto. Prima viene Gesù. E queste chiese purtroppo perché fanno quattro miracoli si credono superiori di qualche altra chiesa che non li fa. E grazie a Dio ne vediamo tantissimi, per cui meno male che il Signore fa miracoli qui e tantissime guarigioni, quindi possiamo dire questo, non è per nascondere che noi non ci crediamo, ci crediamo. Ecco, vuoi cominciare con questo o c'hai altro?
Sì, con questo che hai detto che vuoi ancora spiegare su una dottrina falsa che è apparsa nelle chiese.
Beh, non è nuovissima, però sai, viene tutto dal ceppo della supergrazia. Perché c'è un inventore come supergrazia, è un albero maligno che ha molti ramoscelli, molti rami, e uno peggio dell'altro. Cioè parte dal concetto che Dio ti perdona tutto, ti ama sempre, puoi fare quello che ti pare. E a questo punto Caino poteva essere sotto la supergrazia, Giuda anche, ma non è così, amati fratelli. E allora, cioè loro dicono, ma questa è una storia vecchia, cioè nuova e vecchia, cioè per alcuni è nuova, che non saremmo più peccatori, non siamo più peccatori, cioè non abbiamo quasi più bisogno di Gesù, insomma, siamo arrivati a un punto, tanto alto livello, e purtroppo ci sono chiese evangeliche che predicano così.
Ma dicono che non
Incredibile
siamo.
quanto fuori binario ste chiese sono andate a finire, che loro sono quelli che dovrebbero conoscere la Bibbia. La conoscono come testimoni di Geova, adesso parleremo anche di loro. Caspita se la conoscono la Bibbia, testimoni di Geova. I farisei ancora di più la conoscevano. Ma cos'è? Qual è l'ago della bussola che ti guida verso la dottrina giusta? E quanto ami il Signore? Va bene, dimmi.
Cioè loro dicono che non siamo più peccatori perché siamo in Cristo, no?
Sì, siamo in Cristo, ma ancora meglio di Cristo. Loro sono la super grazia. Va bene?
Quindi come se una volta che hai ricevuto Gesù nel cuore non puoi peccare più perché sei sempre, cammini sempre nello Spirito
Sei sotto
Santo?
la grazia, notte e giorno. Non importa se obbedisci al Signore o no, non pecchi. Che l'ha detto loro. Ma la parola cosa dice? Ah beh, c'erano quattro scritture storpiate, ammaccate.
Ma per esempio, c'è la scrittura di Giovanni, primo Giovanni, che dice chi è nato da Dio non pecca più, perché il seme di Dio rimane in lui e non può peccare più.
Sì, ma fin quando cammini in Gesù, però. Leggi Romani 8:1, cosa dice?
Non c'è più condanna per quelli che camminano in Cristo.
Quelli che?
Camminano in Cristo.
Allora, non c'è condanna, non pecchiamo più. Cioè, Giovanni stava parlando delle persone che erano nello spirito, giusto? Ma non è che parlava sempre a gente così. A volte parlava gente che era completamente fuori binario. Mi ricordo una volta una storia di un elettricista, eravamo in Europa orientale girando e la macchina si è problemi, ero con te, no? Se non mi sbaglio. E allora questo qui cos'era? Un pentecostale, mi pare,
Sì,
no? E
pentecostale.
allora, non so, io ho fatto lo sbaglio di dire, beh, siamo tutti peccatori, grazie Gesù. Oh, non l'avessi mai detto. Beh, io non sono peccatore. Oh, la beba. Come sei peccatore? E eravamo lì a parlarci, doveva farci un lavoro sulla macchina. È una lite, è diventata una lite di lunga lite, 20 minuti di litigare su questo. Scritture, scrittura non è che ne aveva molto per la verità. E alla fine io ho pensato, senti, ho detto, Angela, se vogliamo riparare la macchina è meglio che lasciala andare per la sua strada. Poi mentre lui riparava la macchina, ti ho parlato con la moglie.
Sì,
E cosa aveva
che
da dire?
questi avevano come 10 figli, tanti figli, e la moglie
Glielo benedica per quello.
si lamentava in continuo del marito, cioè in continuo,
Che
che
non
li
l'aiutava.
picchia, picchia i figli, che non ha pazienza con loro, che non li ama, cioè in continuo diceva tante cose brutte su di lui. E era al contrario di quello che il marito diceva, che lui è senza peccato.
Quindi quando incappate in qualcuno di questi che non sono più peccatori, a meno che la moglie non è peggio di loro, chiedete alla moglie se è d'accordo. Insomma, se mostri a questa gente i passaggi come, non so, Romani capitolo 7, cosa
Però
dice?
devi rispondere a una domanda, perché hai detto che in Romani 8:1 Paolo dice non c'è più condanna per quelli che camminano in Cristo Gesù. Hai detto che sì, alcuni camminano in Cristo, altri no. E quelli che sì camminano in Cristo sono senza peccato?
Senza peccato, questa non lo dice da nessuna parte nella Bibbia che un credente è senza peccato. Diciamo che cammina in Cristo, cammina nella verità e non sono condannati, sono salvati, magari sul libro libro dell'agnello, però che sono senza peccato, la Bibbia lo dice solo di Gesù. Ma magari ci sarà una scrittura che si può stortare un po' così, ma non riesco a pensare. Quale scrittura puoi stortare e farla apparire? Che adesso noi non siamo più peccatori.
Quello che
Ma
te l'ho
scusa,
detto
se
prima.
Gesù stesso ha detto perché mi chiami buono? Maestro buono, ha detto Marco 10, Matteo 19. Maestro buono. E Gesù dice, con chi sta parlando? A te, maestro buono, è Gesù di Nazareth. Leggetelo, Matteo 19. Ha detto, perché mi chiami buono? Solo uno è buono. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che lui Gesù, figlio di Maria, cresciuto a Nazareth, non era buono. Dice, mentiva, no, il suo corpo di Maria non era buono. Quindi neanche quello di Maria. Va bene? Perché Gesù ha due personalità, figlio dell'uomo che non era buono, era sorretto solo dallo Spirito Santo e quindi non peccava. Però non era buono. E poi Gesù, figlio di Dio, lo Spirito perfetto. Dimmi, Angelo.
Quello che quell'elettricista ci ha detto, che non peccava mai,
Mai peccava lui.
basava la sua dottrina su questa scrittura.
Sì, cos'è? Primo Giovanni
1 Giovanni 3:9.
3,9.
Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. 1 Giovanni 3:9.
Sì.
E poi ci sono altre traduzioni in italiano che dice: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché non può persistere nel peccare. Altre traduzioni aggiungono la parola persistere.
Sì, vabbè, ma dipende da che stiamo parlando qui. E
E come si spiega questa scrittura?
come si spiega? Ogni scrittura deve, prima di cavalcare una scrittura fino al giorno di giudizio, devi stare attento che non ci sia un'altra scrittura che l'equilibri un pochino. Ci sono troppo, io posso dimostrarti con tante scritture che a volte vanno equilibrate con altre scritture. Va bene, Paolo dice. Abramo fu giustificato senza opere, Giacomo dice, Abramo invece fu giustificato per le opere. Va bene, abbiamo già parlato di questo. Non c'è nessuna contraddizione, basta equilibrare le scritture. Guarda, vai a Romani 8,13.
Ok, Romani 8:13. Leggo. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Romani 8:13.
Allora, chi sta parlando qui Paolo? Ai cristiani di Roma.
Sì.
Cosa dice? Cari cristiani, altro che senza peccato, se voi vivete secondo la carne, qui c'è il se condizionale, voi morrete. Quindi ai cristiani si dicendo state attento come camminate. Evidentemente questo non erano gli stessi cristiani sul libro dell'Agnello, dimostrato come magari una chiesa di Filadelfia che ha superato tutte le prove e quindi Giovanni gli poteva dire, com'è che dice il primo Giovanni 3:9?
Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio.
Ecco, la Bibbia va interpretata con altre scritture. C'è chi nasce da Dio e va sul libro della vita, c'è chi nasce da Dio e va sul libro dell'agnello. Sono due libri diversi. Quindi uno che non ha l'immagine, il quadro completo, non può capire queste cose. Figuriamoci cristiani disobbedienti dell'Odissea che non servono il Signore, non lavorano per il Signore, non seguono il Signore, non vanno a evangelizzare, non cercano le pecorelle. Non potranno mai capire queste cose. Come fa il testimone di Geova? O anche cristiani, cattolici, pentecostali, battisti, come fanno a capire queste cose se non ubbidiscono? Pietro ha detto ai farisei, lo Spirito Santo è che Dio dà a quelli che
ubbidiscono. Sì.
Va bene? Allora, guarda, collega questa scrittura con Apocalisse 3:5 e completiamo questo quadro.
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Gesù sta dicendo qui che dal libro della vita, uno è nato da Dio, sì, e dove è andato? Il libro della vita o il libro dell'agnello? Libro della vita, e allora lì può essere cancellato. Libro dell'agnello, no. Apocalisse 13:8. Ce l'hai, vai a cercare Apocalisse 13.
13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immollato. Apocalisse 13:8.
Tutti adoreranno l'anticristo, tutti prenderanno il marchio della bestia, o più o meno tutti. Però c'è un'eccezione riservata, protetta, che si chiama Libro dell'Agnello. Quelli lì non lo possono prendere neanche sotto tortura, perché gli angeli di Dio. Quindi questi qui sono consacrati, sigillati col sigillo di Dio sulla fronte, come 144.000 quasi più o meno, sigillati, perché sono il Libro dell'Agnello, perché sono la sposa di Cristo. Però gli altri... Apocalisse 3:5, perché possono venire cancellati? Perché sono il libro della vita e perché non sono nell'agnello? Credono in Gesù? Sì, credono in Gesù. Infatti sta parlando la chiesa di Sardi, la chiesa dei cristiani. Gesù dice, non vi cancello se. Non sarete cancellati se. Condizione, è un ritorno al Vecchio Testamento. È lo stesso come Gesù ha dato al giovane ricco, mantieni i comandamenti e vivrai. Matteo 19. Va bene, quindi qui vediamo l'equilibrio perfetto. E credo che questo risponda alla tua domanda, o no? In Romani 3:23 dice tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio.
Ma parla del mondo o dei cristiani salvati?
Tutti hanno peccato, sono privi finché giungono alla salvezza.
Ok, e dopo la salvezza?
E dopo la salvezza sono salvati. Dipende se sono libro della vita,
sì,
o libro dell'agnello. Lì dipenderà da chi... Come si entra nel libro dell'agnello? Abbiamo già spiegato diverse volte. Dipende da Matteo 22:37. Che dice?
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore.
Tutta la tua mente, tutta la tua forza, senza balle, senza storielle, senza sé, senza ma, coi frutti, con le opere, fino alla morte, e tu sarai nel libro dell'agnello. Altrimenti sei nel libro della vita perché sei stato cristiano, sì, però a mezzo cuore. Ci saranno gente che sarà salvata anche senza cuore, anche senza credere in Gesù. Se lo sai, dov'è? Vedi che non segui. Apocalisse 21:22, c'è la nuova terra, e dice tu, le nazioni salvate cammineranno alla luce, dice Apocalisse 21:21, le nazioni salvate cammineranno alla luce della nuova Gerusalemme. Però non hanno Cristo questi. sono quelli che hanno schivato il lago di fuoco di Apocalisse 20 verso 11. E non hanno Gesù. E come si salvano? Si salvano con le loro opere. Questa è una cosa che quando ho cominciato a predicarla, la gente si scandalizzava. Efesini 2:8-9, con le opere non ti salvi? Sì. Sì, dove è scritto? Apocalisse 20, verso 13, 14 e 15, dice furono giudicate per le loro opere e chi non fu trovato scritto nel libro della vita fu cacciato nello stagno di fuoco. Apocalisse capitolo 21, capitolo 22, la nuova terra, lì ci vanno quelli che con le loro opere, non il sangue di Cristo, non la croce di Cristo, si sono salvati e che non erano così malvagi. Leggi l'Apocalisse 20 verso 15. Vedi, questi cristiani che predicano io non pecco, non sanno di cosa stanno parlando. Andranno a finire, se sono fortunati, sulla nuova terra. Compreso anche molti testimoni di Geo, che adesso parleremo anche di loro.
Vorrei chiedere, solo di quella categoria che sono salvati, hanno lo Spirito Santo, sono nel libro dell'Agnello, quelli possono arrivare mai a un punto che non peccano più?
Ma io credo che neanche gli angeli arrivano a quel punto lì, perché il diavolo era un angelo, i demoni erano angeli. Giobbe ha detto che Dio trova imperfezione anche negli angeli. Io non ci credo a queste cretinate di certe chiese. Io amo questi cristiani, evangelici, cattolici, ma odio queste bugie. Capito? Ripeti la domanda ancora, il nocciolo.
È qualcuno che è salvato ed è nel libro dell'Agnello e anche lo Spirito Santo può arrivare a un livello che non pecca più?
Ma per arrivare a quel livello bisognerebbe che Dio togliesse l'arbitrio a ogni persona. Bisognerebbe che in paradiso c'ha tutti quanti col marchio della bestia 666 e che nessuno può scegliere più, può solamente dire viva l'anticristo. Ma invece Dio non saranno questi robot. Quello è il mondo del diavolo che arriverà. Ma nel regno di Dio ci sarà la scelta. Vediamo in Genesi 6, all'inizio del capitolo, che i figli di Dio vanno a avere sesso con le figlie degli uomini. E Dio mandò il diluvio. Quindi questi angeli, che secondo me erano angeli, se fanno queste scelte vuol dire che c'è scelta in cielo. Anche c'è sempre la scelta. Il giardino dell'Eden, la scelta dell'albero. Nel Nuovo Testamento non c'è più la scelta tra l'inferno e il paradiso, quelli che sono sul libro dell'agnello. Non c'è più la scelta, non c'è più. Però, come dice, puoi perdere la corona, Apocalisse 3:11, la chiesa migliore di tutta la Bibbia, Filadelfia, Apocalisse 3, da 7 in avanti. Verso 11 Dio gli dice a Filadelfia, stai attenta, tu la migliore chiesa, che nessuno ti rubi la corona. Più avanti, verso 14, Apocalisse 3:14, c'è Laodicea che il Signore la vomita fuori. Ma sono cristiani e vengono vomitati. Sono cristiani, sì, però dice Matteo 7:23, andatevene, io non vi conosco. Capito?
Sì. Un'altra cosa che mi ricordo quell'elettricista pentecostale ha detto, che lui non pecca più mai, ma sì, fa sbagli, ma essendo questi sbagli involontari non sono considerati peccati.
E sei sicuro che sono sempre involontari? Come Davide che, virgolette, involontariamente si è trovato nel letto sbagliato di Batseba.
No, ma era volontario quello.
Scusa, ma qual è il cristiano che non... I peccati involontari non, quasi che non contano, però... Però qual è il cristiano che non pecca volontariamente? Tutti noi ci caschiamo nella fossa, prima
sì,
o poi.
Sì, sì. Anche con la parola, con il pensiero, sempre ci caschiamo.
Certo. Ogni giorno ci sono dei pensieri del diavolo che attraversano la nostra mente. E allora, se noi li intratteniamo, pecchiamo. E chi è che non li intrattiene a volte?
A volte.
Si chiama pornografia.
Anche
o
quello,
pornografia,
sì.
Se preferisci. Si chiama adulterio. Gesù ha detto, se tu solamente desideri una donna... Già adulterio. E caspita, chi è che non c'è cascato disgraziatamente prima o poi? E se Paolo dice in Romani 7, le cose che io non voglio fare sono quelle che faccio, spuntano questi evangelisti fuori binario, dico, ma no, parlava del passato, ma sai leggere italiano, parla del presente. in greco, aramaico, lo stesso, tutto al presente. Quindi fanno come quei cattolici che, pur di non togliere le statue dalle chiese, hanno cambiato la Bibbia, hanno tolto il comandamento. In Esodo 20 hanno tolto il comandamento, che erano 10, sono diventati 9, e che dice non farti scultura, e l'hanno tolto. E le sculture me le tengo. Sì, però hai perso la benedizione. D'accordo?
Ti do una bella scrittura che è arrivata da parte di Venus.
Ha scritto: grazie adesso... Venus, un abbraccio fratello.
Primo Giovanni 1, 8 a 10. Se diciamo di essere senza peccato,
ecco, bellissimo,
inganniamo noi stessi.
Bravo!
E la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati...
Quindi non è che non c'è peccato in loro, non c'è la verità, sta dicendo Venus.
Ai ai ai.
Grazie, fratellino.
Ma se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. E la sua parola non è in noi.
Capito? Questi evangelici, grazie a Dio che non sono tutti, solo alcuni, che dicono che sono senza peccato, stanno facendo Dio bugiardo. E invece bugiardi siete voi, cari evangelici. E andate in giro a dire che siete meglio dei cattolici. Ma non mi fate ridere, per cortesia. Sarete meglio del Pacciamama, forse. E anche lì c'è da discutere. Non siete meglio dei cattolici sinceri, che per loro cattolicesimo vuol dire cristianesimo universale, e che, a parte le statue e tutte le madonne, amano veramente Gesù Cristo e Lui è veramente il loro Salvatore. Va bene?
Quindi, secondo queste scritture, l'unico modo di arrivare al livello di essere senza peccato, l'unico modo è se ci pentiamo ogni giorno, confessiamo, cambiamo, e allora il Signore ci purifica, ci lava e siamo senza peccato. Poi di nuovo, dall'inizio, dobbiamo confessare ogni giorno e così rimaniamo puliti. Però è l'unico modo.
Sì, in Apocalisse 22 dice: beati quelli che hanno lavato i panni nel sangue dell'agnello, che hanno diritto di entrare nella città e di compartecipare ai frutti dell'albero della vita. In continuazione devi prendere i frutti dell'albero della vita in paradiso. Non è che in paradiso dice, come pensano alcuni mormoni, fuori binario anche loro, e quindi i mormoni, cioè, il testimone diceva, datevi la mano. I mormoni dicono che alcuni di loro diventeranno come Dio.
Saranno un Dio, sì. Dicono che saranno un Dio.
Ma per cortesia, ma dove Aciderbolina e Aciderboluccia l'avete lette queste sparate?
E dicono che nei Salmi, dove dice voi siete dei, qualcosa di simile.
Ma sì, ma non puoi prendere una scrittura così, che è misteriosa. Siamo dei, cosa vuol dire? Il Signore ha detto, Yahweh ha detto a Mosè: qui c'è Aaron, lui sarà il tuo profeta e tu sarai per e lui sarai come Dio per lui.
Ah, sì, sì, sì.
Ma Salmo cosa dice? Sarete come dei?
No, sarete dei o siete dei.
Sì, beh. Comunque non vuol dire che adesso la Trinità siete diventati parte della divinità di Dio, di Gesù, dello Spirito Santo. E poi, vediamo se c'è qualche altro...
Salmi 82, 6. Voi
dice?
Siete dei, siete figli dell'Altissimo.
Però continua a leggere.
Eppure morrete come gli altri uomini e cadrete come ogni altro potente.
E allora diglio: cari amici mormoni, io vi voglio bene. Altro che se vi voglio bene. Siete educati, dolcissimi. Ancora non ho trovato un mormone con cui litigare. Perché è gente dolce. E non voglio litigare, sto solo scherzando. Cioè dice, sì, voi siete dei, Elohim, però con la I piccolina, e però...
Cioè siete figli dell'Altissimo.
Sì, nel Nuovo Testamento, quando Dio è chiamato curio, qualcosa così in greco, e questa parola curio, se non sbaglio la qualche lettera, correggetemi, vuol dire Dio, ma vuol anche dire Signore, vuol dire anche magistrato, vuol dire... Quindi se nella Bibbia non puoi prendere una cosa e di adesso io sono Dio, diventerò come Dio, se non io, mio amico lo fa di sicuro. I nostri 12 profeti mormoni, ma per cortesia la volete smettere, per cortesia? Perché altrimenti in paradiso andrete in qualche angolo remoto del paradiso, che va davanti a Dio e credendo che diventi Dio uguale a Gesù, ma per cortesia. Queste sono cose misteriose. E le cose misteriose nella Bibbia a me non mi piace insegnare, perché il diavolo entra dentro e ti mette dottrine mormoniche, testimoni di Geova, il Papa della Pacciamama, gli evangelici della Supergrazia, una zuppa nauseabonda. Ma non potete stare alla semplicità di Cristo. Non è sufficiente il Vangelo. Beati i poveri, gli umili, i semplici, puri di cuore, vedranno Dio. Non dice beati i complicati, i sofisticati, gli eccelsi, i pezzi grossi. In inglese dice big cheese, grandi pezzi di formaggio, si dice. Grandi pezzi di gruviera e di parmigiano. Ma volete tornare alla semplicità di Gesù? Io ti ringrazio e ti rendo lode, oh Padre, dice Gesù in Matteo 11, per cosa? Che tu hai nascosto queste cose ai savi, gli intelligenti, quelli coi diplomi, e li ha rivelate piccole fanciulle. L'ha rivelato ai pastori ignoranti che andarono a Betlemme in una stalla a vedere un bambino. Ma non li ha rivelati agli Erode, ai capi farisei di ieri e di oggi. Vai Isaia 42, guarda. Isaia 42, poveri ciechi che credono a queste false dottrine, che era una cosa che Dio diceva riguardo Israele a Geremia, ma anche a Isaia, tutte e due glielo diceva. Dammi questa da Isaia 42, 19.
Chi è cieco se non il mio servo, e sordo come il messaggero inviato da me? Chi è cieco come colui che è mio amico, cieco come il servo del Signore? Isaia 42, 19.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Entrambi i profeti, Geremia e Isaia, Ezechiele, erano specializzati a suonargli di cotte, di crude e al dente anche. A Israele. Israele una volta sì, una volta sì, una volta sì, e raramente no, era fuori dallo spirito, era fuori binario. Angelina?
Sì, allora possiamo dire solo questo, con questo io sarei d'accordo, che è vero che non pecchiamo, ma solo e solo quando ascoltiamo lo Spirito Santo e ubbidiamo a quello che lo Spirito Santo ci dice di fare. Cioè, allora siamo senza peccato,
quando non sei...
Questo non è sempre ogni secondo della vita, perché purtroppo ascoltiamo anche la mente carnale e a volte andiamo su e giù. Non siamo
poveri
sempre
illusi
nello
che non peccano mai. No. Quando sei nella volontà di Dio, che stai lodando Dio, stai benedicendo tua moglie, stai assistendo tuo marito, sei... Non pecchi, certo, come fai a peccare se sei nella volontà di Dio?
Sì.
Ma sei sempre nella volontà di Dio, non c'è riuscito neanche il diavolo.
Il diavolo?
Non è un buon esempio, vero?
No.
Ma lui era un arcangelo.
È vero.
Infatti dice, eri perfetto in cielo, Isaia 14, Ezechiele 28, lì c'è la fotografia del diavolo che è interessato. Isaia 14, Ezechiele 28, è una fotografia del diavolo. Com'era? Cherubino! Era bellissimo, finché alla fine si è narcisizzato, andava in giro il diavolo con lo specchio davanti agli occhi, come sono bello, oh come sono bello, come... sai cosa c'è a Narcisio? Si guardava nel fiume, quanto sono bello, capito, innamorato di se stesso, alla fine è cascato dentro e annegato, dice la leggenda.
Mm-hmm.
Allora Angelina, io quasi quasi ti do il microfono.
Sì, meglio se andiamo al prossimo soggetto, sì, grazie.